Prima di tutto, ben trovati, grazie di esserci. Abbiamo inaugurato questa serie di incontri che quest'anno, nell'ambito del corso di rischio e sicurezza ambientale, sono con professionisti del settore, che qui articoliamo il tema e la trattazione con incontri teorici il mercoledì mattina e potenzialmente con incontri invece appunto di questo genere professionalizzanti di impatto il martedì pomeriggio. Lo facevamo meglio l'anno scorso, quello prima, perché per quanto sia seccante la DAD è utile per fare certe cose. Siccome quest'anno la DAD è una specie di grosso punto interrogativo, cerchiamo di essere in aula, che va bene per la presenza, ma richiede che ci sia qualcuno, perché altrimenti l'ospite, poveraccio, magari ha un attimo di... No, così, si deprime. Quindi grazie per esserci. Chi sono gli ospiti? L'ospite, adesso vi introduco rapidamente. Michele Bernardi è un mio cultore della materia, nonché ormai amico, nonché mio studente, quindi è un vostro collega. E nell'ottica di una costruzione di network e di appartenenza al senso, al corso di laurea con quelli che gli americani chiamano molto intelligentemente alunni, noi li chiamiamo così, ma non li usiamo di fatto, tra una cosa e l'altra li abbiamo istituiti, ma non ci facciamo niente. Noi qui invece a Narni ci proviamo, tant'è che troverete altri vostri colleghi che faranno orientamento professionalizzante col CESPIS, tutta una serie di persone che vi danno delle testimonianze reali, vive, di quello che hanno fatto quando sono usciti, come hanno fatto a diventare quello che sono, lo erano già, non lo sono, non lo erano, insomma, una serie di cose interessanti. Michele, poi ve lo dirà adesso perché gli sto per dare la parola, gestisce un'azienda di ormai rinomanza internazionale nell'ambito della security vicino a Perugia. È perennemente in giro, è tornato a Londra ieri, quindi insomma diciamo ha una serie di opzioni interessanti. Quindi sa decisamente di che parla, spesso è lui che fa lezione al posto mio, anche perché è mio cultore della materia, quindi diciamo che è tutto santificato dalle vie dell'università. Oggi invece abbiamo in più un amico di Michele, che è un altro affermatissimo professionista nel settore, che è Fabio Tacchi, che è qui con noi, che adesso vi presenterà un po' meglio Michele, che ci parlerà di una serie di aspetti, diciamo, connessi al mondo dell'IT, della sostenibilità, tutte cose che oggi come oggi sono estremamente attuali ed estremamente utili da conoscere, da perlomeno iniziare a concettualizzare. Poi che cosa ci farete? Ovviamente è sempre a voi, però intanto noi vi mettiamo in condizione di sapere che ci sono e che possono costituire un aspetto interessante. Vi ringrazio, lascio qui, o metto al collo di Michele il marchingegno. Prego.
Grazie Fabio, grazie a tutti quanti che siete venuti così numerosi perché, come ha detto Fabio, è anche una situazione abbastanza particolare adesso con questo nuovo ritorno alla didattica in presenza. Grazie per le belle parole che ha usato. Ho un'azienda che ha in questo momento 13 addetti e ci occupiamo prevalentemente di sicurezza, ma sicurezza in un ampio senso del termine, sicurezza anche che è stata molto 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 aiutata da quelli che sono i corsi che state facendo voi, sia alla triennale che alla magistrale, perché che se ne dica, non è che uno deve essere totalmente settorializzato o specializzato su una cosa in particolare. Io faccio sempre una battuta abbastanza bassa che però rende l'idea: uno ha un dolore a un ginocchio, va dall'ortopedico, l'ortopedico dice no, io controllo il mignolo del piede sinistro. Tutta questa specializzazione è quella che dal mio punto di vista ci sta portando in un baratro. La cosa che io professo sempre è quella della interdisciplinarità, nel senso che ci sono discipline che fra loro vengono incontro e che contribuiscono assieme, condividendo quelli che sono i principi e delle situazioni oggettive, a creare poi quella che è la vera realtà. Ci sono tanti modi di crearsi la realtà, come dicevamo prima, fra virgolette, anche realtà che sono, dal mio punto di vista, assolutamente scollate da quella che è la verità. Resta il fatto che studi sociologici piuttosto che studi elettronici non è detta che non debbano parlarsi. La testimonianza è anche oggi qui la presenza di Fabio Tacchi, che lo presento in maniera molto sommaria, ma è un ingegnere che nasce nel mondo dell'IT. Ha lavorato con multinazionali di tutte le nazionalità. Quando si parla di multinazionali, poi bisogna stare sempre molto attenti perché la parola multinazionale nasconde sempre dietro mille paure. Quando invece le multinazionali abbiamo anche multinazionali che sono buone, fra virgolette, ma buone nel sistema, nel modello. È ovvio che non potremo mai pretendere da un modello economico che uno va in giro a fare la Onlus o va a fare il missionario. Io ce l'ho avuto un fratello di mio nonno che ha fatto il frate francescano in Sud America per 50 anni, lui aveva una vocazione, uno che c'ha una multinazionale non può andare, come è stato lui in Cile con Pinochet, a farsi le carezze, perché è una cosa che non va assolutamente d'accordo. Quindi multinazionali che sono spaziate dalla parte, diciamo, di fornitore per uffici, service, mobili, ma soprattutto per quanto riguarda la parte di gestione della produzione, per arrivare fino al potenziamento di situazioni che io ho conosciuto personalmente come fornitore di aziende, che era, dico sempre questa, era un fabbro, alla fine con l'organizzazione è diventata una delle più grandi multinazionali che abbiamo in Umbria, e fa automotive. Era sul modello Fiat, che per cui lavorava, dimmi se sbaglio, esclusivamente per la Fiat, perché la Fiat era una grande piramide che si adorava Torino, e sotto a Torino c'era tutto quanto. Dopodiché si è allargata e ha iniziato a lavorare per altri marchi molto prestigiosi, quali Mercedes, Porsche, eccetera, eccetera. Anche lui, dopo un po' di passaggi, ha fatto il grande passo di aprire un'azienda che fa consulenza. Consulenza che sposa appunto l'organizzazione aziendale con tutto quello che è la parte anche di strutturazione di situazioni legate al mondo IT o al mondo dell'ingegneria. Organizzazione aziendale l'avete fatta, anche alla triennale se ne fa, anche alla magistrale, cioè tutti i discorsi su taylorismo eccetera eccetera li riaffronteremo, ma li riaffronteremo in maniera un pochino più moderna. Allora, scusate, perché si intitola così la lezione? Perché in questo momento, come vi dicevo prima mentre aspettavamo il professor D'Andrea, c'è un grosso parlare di Industria 4.0, PNRR. Nessuno di voi, credo, abbia sentito mai parlare in maniera approfondita, se non per larghi tratti, della società 5.0. Qualcuno di voi l'ha mai sentito questa definizione? Scusate, tenete conto che questa cosa l'ha elaborata già durante lo scorso decennio, dimmi se sbaglio Fabio, ma la Camera di Commercio giapponese. Allora, qui subentra anche un discorso assoluto dal punto di vista antropologico di quello che è un concetto anche etnocentrista rispetto a quella che è l'economia e la società. Noi pensiamo che l'industria 4.0 sia stata la più grande panacea di tutti i mali, ci siamo accorti che non è stato così. Pensiamo che il PNRR lo sarà, da vedere, perché vi cito un esempio pratico, così almeno grazie all'introduzione che ha fatto il professor D'Andrea, tenete conto che ne dico una che è successa stamattina: ristrutturazione di un grande museo. Ok? Allora, gli impianti speciali, e parlo di situazioni particolari dal punto di vista tecnico, configurare un computer, configurare una telecamera, configurare delle macchine, conoscenze informatiche, sono andate a finire come categoria sotto l'impianto elettrico, che con tutto il rispetto è fase neutra e terra, sono sempre quei tre fili. Fine. Tutta una parte specialistica è andata a finire sotto una parte che è normalmente di concetto artigianale medio-alto. Quindi, questo concetto del PNRR che serve per migliorare una situazione generale, sarà vero o non sarà vero? Lo vedremo. Ovviamente tutte le slide, tutto quello che è informazione o quant'altro li trovate sui siti di riferimento che ha detto anche prima il professor D'Andrea. Partiamo subito diretti. Industria 4.0. Che cos'è sta benedetta Industria 4.0? Alcune slide sono riprese da lezioni che facemmo nel 2018-2019. Che questa è una cosa che se ne parla da anni, da decenni. Allora, ci sono tre principali linee guida. Perché quando si parla di industria 4.0 sostanzialmente parliamo della quarta rivoluzione industriale. Non è che abbiano funzionato benissimo le prime tre, proviamone un'altra. Quindi, operare in una logica di neutralità tecnologica. Intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali, quindi proviamo un attimo a coinvolgere ad esempio tutti i vari reparti dell'azienda e agire su fattori abilitanti, Quindi, quali sono i fattori che vanno ad abilitare un potenziale di miglioramento all'interno dell'azienda? Si sono tirati fuori tutta questa situazione che doveva essere applicata pedissequamente in maniera sequenziale, quindi mettere in comunicazione le macchine, la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Apro e chiudo parentesi. Questa che stiamo facendo oggi è una lezione che parla appunto anche del rischio della sicurezza ambientale. Che sicurezza ambientale non significa soltanto sicurezza legata, passatemi la battuta, all'antincendio. Per ambiente si intende l'environment, tutto quello che è ambiente. Quindi una buona organizzazione del lavoro va anche a ripercuotersi su quella che è una sicurezza ambientale. Questa cosa, tutto quanto, stranamente, guardate dove va a finire. Sui big data. Vi faccio soltanto una considerazione. La mia azienda si occupa anche di piattaforme PSIM, che è Physical Security Interface Management. È l'acronimo PSIM di questa cosa che vi ho detto. Significa che alcuni sistemi vengono raccolti in un unico punto, collassano i dati in un unico punto e viene gestito poi a seguire tutto quello che è un workflow, per tutta quella che è la miglior ottimizzazione possibile all'interno di un processo aziendale. Come vedete, l'unica cosa è il collettore dei dati. Ma mentre le piattaforme PSIM sono molto aperte rispetto ai dati, nel senso tu mandami i dati che vuoi, non so io a importi i miei dati o a chiederti dei dati specifici, poi dopo in base a quello il workflow dell'azienda sviluppa in base ai modelli. L'industria 4.0, se voi chiedete un dato in chiaro, vi fornisce fuori un file. Se ti sta bene è questo, se no è questo, perché è legata la fatturazione, perché è legata la prestazione, poi correggimi se sbaglio, Fabio? Al consumo energetico, a tutta una serie di vincoli che comunque comanda sempre l'economia, stranamente. Quindi, che bisognava migliorare con l'industria 4.0, perché uso già il passato, doveva essere flessibile, doveva essere veloce, ci doveva essere un incremento della produttività, della qualità e della competitività del prodotto. Tutti buoni propositi. Iniziamo a vedere subito qualche differenza. Stati Uniti, Francia e Germania, che sono confinanti, già avevano modelli diversi. Quindi, gli Stati Uniti avevano chiamato Manufacturing USA, la Francia aveva l'Industrie du Futur e la Germania aveva l'Industrie 4.0 anche loro. Okay? Sono modelli che comunque sia sono talmente vicini da un punto di vista del nostro concetto dell'essere occidentale, del mondo occidentale, ma sono completamente diversi. Negli Stati Uniti, guardate un po', grandi gruppi privati, ICT e università, promosso dal governo e finanziato tramite partnership pubblico-private. In Francia, prevalentemente il governo. In Germania, grandi player industriali e tecnologici. Perché questo? Perché comunque in Germania i grandi player, il socio di maggioranza dei grandi player sono tutte banche. Cioè non è come qui che se devi andare in banca per dire io mi dai 50.000 euro perché ho voglia di fare qualcosa di buono, ti chiedono l'ipoteca sulla casa, devi andare a togliere i denti d'oro al nonno che magari era morto 20 anni prima, portargli 50.000 garanzie. No, lì la banca sta dentro l'azienda e rischia insieme all'azienda. Quindi come vedete già è un mondo completamente diverso. Capite che prima di decantare o di fare i proclami sarebbe bene sapere come va il resto del mondo. E qui partiamo dagli albori. Domande rispetto alla carrellata che abbiamo fatto su Industria 4.0? Ok. Quindi, questa è una domanda che alla triennale la facevano spesso, mi ricordo. Quando era la rivoluzione industriale? Perché ci sono varie scuole di pensiero. La prima rivoluzione industriale, l'industria 1.0, parte con la meccanizzazione. Circa 1780 fino al 1870. E John Kay si inventò questo oggettino, che era usato anche mia nonna, che era la navetta volante. Il telaio, che prima con tanta pazienza, con tanta calma, con la navetta volante tiravano, partiva sta affare inerziale che iniziava a portare il filo e tesseva di continuo. Infatti i primi telai erano con questa corda che tiravano questa cosa qua. Capite che fu una svolta epocale. Quindi nel 1733 John Key inventò la tessitura automatica. Quella che storicamente tutti conoscono, che ci insegnano alla scuola media, professore tecnica e quant'altro, è l'industria 2.0, ovvero nel momento in cui è venuta fuori l'alimentazione elettrica, si incominciò a usare appena appena il vapore, e è basata sulla divisione del lavoro e delle linee di produzione. Quindi, Taylor sostanzialmente. Vedete le linee di montaggio, le catene di montaggio, dopo c'erano vari esperimenti, siamo passati dal taylorismo, siamo passati per Ono, siamo passati per Olivetti in Italia, altra forma di gestione del lavoro e delle persone che comunque sposava molto le situazioni futuristiche, poco capite anche dal mio punto di vista. L'esempio classico del taylorismo è Tempi moderni di Charlie Chaplin. Questo film, se avete fatto l'esame con la professoressa Gardi, sicuramente ve l'avrà suggerito. Era la rappresentazione vera sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista sociologico. Qui c'è un breve resoconto di quello che era Tempi moderni. Dove incomincia la prima rivoluzione? La prima rivoluzione, l'altro ieri io, scusate, ma ho fatto una di quelle risate, è arrivato un signore che mi ha detto: una macchina controllo numerico comprata nel 2013, dovevamo centralizzarla, e io ho detto al nostro cliente: chiedigli gentilmente se ti dà i dati della macchina controllo numerico. Ma no, ma gli ha risposto: nel 2013 i PLC non c'erano. Il primo PLC, il Bodycon 084, è stato inventato nel 70. Allora, per ritornare al discorso di prima, ragazzi, e anche la chiacchierata informale che abbiamo fatto, è fondamentale sapere le cose quando anche si mette in piedi in azienda, perché l'imprenditoria senza cultura è semplicemente fatturare, scusate la finezza, ma è questo. Quindi nel 70, quando è stato inventato questo mostro, controllo logico programmabile, l'acronimo PLC, il Modicon 084, si è iniziato a automatizzare la produzione. Diciamo che gli albori dell'informatica ce li abbiamo avuti noi, abbiamo deciso di non usarli assolutamente, perché la Perottina, che è stato il primo computer che fu presentato alla Fiera di New York nel 67, fu fatta a Ivrea, sempre all'Olivetti, ma in maniera nascosta dai ragazzi che fecero i carbonari mettendo degli elettrodi su una macchina da scrivere meccanica. Poi si accorsero che li comprò la CBS per fare i sondaggi elettorali e la NASA per la missione lunare. Io ho avuto la fortuna di conoscere uno dei ragazzi, ormai ultraottantenne, di quel team, e scherzando gli ho detto: beh, una bella soddisfazione aver portato l'uomo sulla Luna. Lui mi ha fatto: no, come no, c'è scritto su tutti i libri. Ho detto: che figura mi fai fare? Ha detto: noi l'abbiamo portato indietro. Ha detto: perché per andare hanno usato l'IBM, per far ripartire il LEM e farlo riattraccare hanno usato il nostro. Quindi apro e chiudo parentesi. Adesso da qui ci siamo spostati sull'industria 4.0, che non è altro che la quarta rivoluzione industriale, che è tuttora in corso, ma tuttora in corso qua rispetto a quello che ci siamo detti. Perché nel frattempo, vuoi Covid, vuoi tutta una serie di situazioni, abbiamo visto bene che tutto quello che abbiamo visto prima, vediamo di ottimizzarlo e di usarlo in questo che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qui sotto io ho messo un link dove c'è praticamente tutte le linee essenziali che vi potete scaricare e consultare per capire definitivamente quello che è sto PNRR. Sono sei macro gruppi, sono sei missioni come le hanno chiamate. Vediamo se sono applicabili rispetto a tutto il retaggio che ci siamo fatti prima, dalla navetta volante fino all'industria 4.0. Quindi, entro il 2026 tutti connessi. 8 milioni e mezzo di connessioni, Scuola connessa, connettività a 12.000 punti di erogazione del Servizio Sanitario Nazionale, e ritorniamo alla sanità gratuita di prima, approccio digitale per il rilancio di turismo e cultura. Questa è la missione 1. Vi dico che anch'io ho partecipato a dei progetti che stanno dentro il PNRR. Ci sono professionisti, ci sono università e ci sono scuole che sono assolutamente motivate a mettere in pratica queste cose. Diciamo che sarebbe carino che come missione zero avessero messo di snellire un pochino tutti i cavilli burocratici che ci sono, che vanno spesso a limitare situazioni rispetto al tempo. La rivoluzione verde è la famosa transizione ecologica, quindi riciclare i rifiuti, smetterla di perdere acqua, perché noi continuiamo a disperdere acqua in maniera letale. Cioè, tenete conto che l'Umbria, fra l'altro, è uno degli esempi di come si fa gestione idrogeologica, o meglio di come si faceva, perché se ci avete fatto caso, purtroppo, quando ci sono delle calamità naturali, le subiamo, perché stiamo in zona sismica, stiamo in zona alluvionale, però stranamente la piccolissima Umbria, e lo dico con orgoglio da umbro, grossissimi problemi non ne crea. Spero di non essere smentito nel giro di poco, però in realtà è così. Terremoto di Norcia, 0,5 magnitudo momento più di Amatrice, 2 morti di infarto. Nessuno ne parla. Sono stato l'altro ieri in mezzo all'Appennino, il Monte Catria ha fatto un disastro, si è portato via mezzo mondo. La parte di gestione dell'Umbria ha retto, ma perché? Perché è figlia di un retaggio contadino organizzato, che era quello della Mezzadria, dove dei piccoli appezzamenti di terra venivano ipercurati dalla persona che stava lì e gestiva quello che era il fosso di scolmo, che gestiva quella che era la conformazione del campo, che non andava a sfruttare in maniera indegna quello che era il terreno, magari disboscando in maniera folle. Quindi bisognerebbe prendere esempio anche da queste cose. Il famoso efficientamento. Ci hanno provato con quella buttata del 110, che poi abbiamo visto che è servita più dal 110, siamo passati più al 112, al 113, a seconda di chi interveniva, o polizia o carabinieri, perché è stata un po' quella l'utilizzo del 110. E uso dell'idrogeno, sempre in Umbria. La Rampini ha creato il primo autobus a idrogeno che è stato prodotto in Italia. Stanno a Passignano sul Trasimeno, davanti al lago Trasimeno. Quindi qualcuno che ci lavora, grazie a Dio c'è. Missione 3, la mobilità sostenibile. Qui viene da ridere. Potenziamento delle ferrovie regionali. Cioè, la lista dei buoni propositi è enorme, eh? Tempi ridotti sulle tratte ferroviarie e investimenti sui porti verdi. Anche nell'istruzione e la ricerca, qui per cortesia non mi tirate ortaggi, 228.000 nuovi posti in asili nido per bambini fra 0 e 6 anni, 100.000 classi trasformate in Connected Learning Environments. Adesso noi abbiamo partecipato, insieme a Connesi, a una gara per cui abbiamo fatto delle scuole, dove abbiamo connesso scuole primarie e scuole secondarie e anche scuole dell'infanzia. Sulla scuola dell'infanzia, permettetemi, qualche problemino a parte la LIM mi viene da pensare, perché non vorrei dare a bambini di 2-3 anni un tablet per farli già estraniare dal mondo, però è bene che sia connessa. Secondo me andava un pochino gestita, non a tappeto, cioè non penso che un'università come la vostra abbia lo stesso peso di quello che può essere un asilo dal punto di vista di infrastruttura, perché... Per come la vedo io, voi dovreste avere una presa di rete su ogni seggiola, invece che stare anche solo a gestire il wifi, ma è un altro paio di maniche. Ristrutturazione delle scuole, cablaggio di 40.000 edifici e 6.000 nuovi dottorati a partire dal 2021. Ecco. Dov'è che incominciamo a parlare un attimo dell'argomento di cui poi andremo a parlare oggi in maniera definitiva? Inclusione e coesione, si stanno accorgendo che la parte sociale, sociologica, antropologica conta qualcosa. Vi racconto un piccolo particolare personale, non vi voglio annoiare, ma Quando ho finito le superiori, parlando con mio padre, che cosa vuoi fare da grande? Diciamo che io sono un pochino eclettico. Prima ho fatto l'esame d'ammissione a Pisa, la normale, passata al primo colpo perché volevo fare ingegneria aerospaziale per progettare moto e auto, pensa tu. Poi feci un provino a calcio quando ero qui 25 kg meno e mi prese la Fiorentina. Poi successe che mi prese la Siemens. Poi successe che io volevo fare sociologia e antropologia. Papà mi fa, pensaci bene perché in Italia purtroppo c'è un problema di arretratezza culturale che la figura del sociologo inizierà a avere una valenza fra qualche anno. Mio papà è mancato molto presto, forse perché era una persona troppo saggia per come la vedo io, e devo dire che adesso sarebbe stato contento di vedere che incominciano a chiamare i sociologi, che si accorgono come nei paesi anglosassoni che l'antropologo c'ha un suo perché. Stranamente l'hanno messo anche dentro al PNRR. Quindi l'occupabilità, il fondo impreso, cioè io mi sta bene che dobbiamo guardare al sociale, ma c'è bisogno di metterlo per legge che le donne devono avere un fondo impresa donna? Cioè perché devono avere un fondo impresa? Cioè la donna che c'ha rispetto all'uomo è svantaggiata? Non lo so, non mi rendo conto. Cioè sono discorsi che ho sentito fare, io sono cominciato anziano, quando ero ragazzino che ancora c'era il discorso del contadino, che la donna doveva allevare i figli. Cioè una donna è una persona, cioè non c'è bisogno di scrivere queste cose. Perché se io penso, per esempio, a Marisa Bellisario, cioè, ma ce ne vogliono 50 di uomini per arrivare alla testa che c'aveva quella donna. Cioè, ma Hannah Arendt, potrei dirne mille. Più sostegni alle persone vulnerabili non autosufficienti e con disabilità. Investimenti infrastrutturali per le zone economiche speciali. E qui hanno iniziato a coinvolgere qualche figura sociale, psicologi, sociologi, antropologi. Su alcuni punti io non sono assolutamente d'accordo, non c'era bisogno neanche di metterli a lista, perché dovrebbe essere una cosa scontata. Sarebbe ora che venga applicata la parte finale, perché il problema di certi posti, come sono il sud per esempio, non è che al sud diamo per scontato che la gente del sud deve continuare a fare il pellegrinaggio verso Torino o verso Milano. Iniziamo a portarci le infrastrutture. Quello che dico sempre, perché l'Expo continuiamo a farla sempre a Milano? Sempre a Milano. C'è un Expo, lo facciamo a Milano. C'è una cosa bella in Italia, la facciamo a Milano. Poi ci accorgiamo che quattro sciamannati che vengono da Perugia o da altri posti dell'Italia comunque riescono a fare le cose come le fanno a Milano, forse anche meglio. Allora, infrastruttura. Io sono convinto che se iniziamo a fare infrastruttura, quindi aeroporti, porti, logistica, scuole, ma in posti disagiati, forse le cose cambiano in questo paese, perché oggi 5 notizie al telegiornale che parlavano di malavita organizzata, tutte e 5 erano in Lombardia. Quindi tutto questo problema del sud, onestamente, è ora di farla finita. Ma speriamo che finalmente l'abbiano capita. La salute. Speriamo, perché sto vedendo che stanno più andando verso la sanità privata che verso quella pubblica. Quindi sì, come ripeto, mi sembrano tante buone intenzioni, queste neanche ve le sto ad elencare, perché onestamente mi fanno anche un pochino rabbia. Ve lo dico io che ho aspettato 9 mesi per una cardioversione. Cardioversione è semplicemente una fibrillazione al contrario, non so se qualcuno la conosce. Ho aspettato 9 mesi portandomi la capacità cardiaca al 30%, e sono dovuto stare zitto perché non c'era posto, così era la cosa ufficiale. Questo è quanto, è una patologia gestibile, figuriamoci quelle gravi. Grosso punto interrogativo, perché? E qui iniziamo a vedere un posto un po' diverso, che è il Giappone. Il Giappone cosa c'ha di particolare? Il Giappone nei vostri studi l'avete analizzato sempre per la paura della bomba. Abbiamo sempre parlato in maniera molto diffusa anche nelle lezioni di sociologia, vero prof? Che è un paradigma enorme quello della bomba. Però il Giappone da quella bomba ne è venuto fuori, ma ne è venuto fuori per cultura, per filosofia, per tutta una serie di situazioni. Quindi mentre noi lastrichiamo la strada di buone intenzioni rispetto a quella che è la produzione, modelli di produzione e quant'altro, il Giappone va avanti partendo dalla società e non partendo da quella che è la produzione secca e dal mondo della produzione, perché al di là dei bei programmi che stanno facendo adesso, lo smart working, la settimana corta e quant'altro, io ve la dico in maniera molto pratica, ragazzi, per fare questi discorsi bisogna averci soldi, perché se non si lavora, per usare un termine molto tecnico, non si mangia. Quindi questo fatto che iniziamo a parlare, ah sì, ma bisogna lavorare meno, bisogna lavorare, sì, meno, ma bisogna lavorare meglio. Lavorare meglio, a cui concorrono tutta una serie di cose, che non vuol dire fare più fatturato, ma cercare di instaurare un qualcosa che va a favore dell'individuo. Se continuiamo a pensare alla catena di montaggio, dove Charlie Chaplin continua a girare la chiave di continuo e poi quando esce vede la signora col taglier con le due viti qua e fa con le chiavi inglesi la stessa cosa, la testa dopo un po' parte. Quindi, vediamo l'evoluzione. Non parliamo più di industria, parliamo di società. La società 1.0 è la società di cacciatori che vanno dietro al mammut, se gli va bene se fanno la loro bisteccona, se no addio. Società agraria la 2.0, la 3.0 la società industriale, la 4.0 è la società dell'informazione, i big data, il fatto di essere tutti connessi e tutto il resto. Se non che un bel giorno, e leggetelo bene chi è stato, la Keidan Ren, che non è altro che la Camera di Commercio del Giappone, per estremizzare, ha deciso che bisognava partire dalla società, non bisognava più arrivare soltanto a livello di produzione. Perché la società intelligente aiuta a risolvere le questioni sociali. Cioè, qui è un problema sociale. Non esiste che a noi ci impongono che bisogna buttare via le arance in esubero, non esiste che succedono cose folli dal punto di vista della produzione, non esiste che, ne stavo parlando prima con Fabio, ho ordinato un pezzo ad aprile, 4.700 euro, stamattina mi dicono 12.000 dollari. Me lo spiegate il motivo? Cioè, me lo spiegate il motivo? Cioè, io è questo che non capisco. La speculazione rispetto a un qualcosa che il mondo è tappezzato di questa roba. Se noi andiamo a fare solo recupero dei componenti discreti, dei componenti elettronici, ma sapete quante schede possiamo fare, riciclare, rimettere a posto? No, da 4.700 euro siamo passati a 12.000 dollari nel giro di 6 mesi. Perché? Poi mi fanno ridere perché ti raccontano le scuse. C'è la guerra in Ucraina, mancano i componenti, non ci sono più le tecnologie. Cioè, come? La Cina ha fatto land grabbing in Africa, si è presa mezza Africa, c'ha tutti i componenti possibili e immaginabili del mondo. Adesso di colpo un container per portare via un oggetto che pagavi 3.000 euro è arrivato a costare 11.000 euro. Cioè, ma stiamo fuori veramente? Dove vogliamo andare con questo sistema? Quindi, breve introduzione a quello che adesso vi dirà Fabio. La 5.0 non è altro che una visione, e attenzione, quando parliamo di visione parliamo di immaginario, che tutto quello che noi vogliamo mettere in pratica dobbiamo prima pensarlo. Cioè, altrimenti facciamo i soldatini, ci vengono dati degli input, escono degli output. Questo significa pensare in maniera sincrona. Io ti do un comando, esco con una uscita che è un'uscita che dipende dal comando. Ma se noi il comando invece lo facciamo elaborare e immaginiamo, magari in uscita otteniamo qualcos'altro. Quindi, big data, IoT, AI e robot si fondono. La tecnologia diventa un qualcosa di diverso, che adesso non vi anticipo, però è diverso che esserne schiavi. Questa qua serve, e ve lo dico per certo, perché abbiamo avuto già degli esperimenti al riguardo, per provare a vivere un pochino meglio. Questo signore che è mancato qualche mese fa per colpa di un pazzo scatenato, lui diceva che la società 5.0, l'essenza, dice che sarà possibile ottenere rapidamente la soluzione più adatta per soddisfare i bisogni di ciascun individuo, che è diversa dall'individualità. Mentre adesso siamo completamente immersi in un'atomizzazione e anche parecchio votati al fatto che quell'oggetto che noi ci abbiamo sempre in mano è diventata una prolunga a tutti gli effetti del nostro corpo, la tecnologia poi servirà per soddisfare i bisogni, ma in maniera condivisa, non necessariamente individualista. E come ci si arriva? Utilizzo ottimale delle materie prime, infrastrutture e risorse, sia umane che industriali. Si può applicare la scarsità dell'acqua, all'inquinamento, ma vedete dove è già una differenza sostanziale? Non è che ci è andato il decalogo di quello che dobbiamo fare. Cioè, bisogna coordinarle queste cose, bisogna pensarle. Non è che c'è una torre d'avorio con 50 esperti opportunamente selezionati che ci dicono c'è da fare questo, 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 tirando fuori addirittura numeri. A me c'è una cosa che dispiace e che dà anche molto fastidio, rispetto alle pianificazioni socio-economiche di questo tipo, è avere dei numeri, avere dei target ben precisi. Non è un forecast di un'azienda che dobbiamo fare un bilancio e io stabilisco che quest'anno vorrei avere X mila euro di utili oppure vorrei fare patta. Non è così la società non è un numero. Invece noi classifichiamo tutto per numeri e questa cosa piano piano ce ne accorgeremo. Quindi, liberare gli esseri umani dal lavoro e dalle attività quotidiane ingombranti, non nel senso come dicono tanti, sì adesso di colpo lavoriamo 3 giorni alla settimana, cioè lavoriamo 3 giorni alla settimana ma che siano efficaci, che ci abbiano un'efficacia quei 3 giorni, perché se lavoriamo come adesso male 5 giorni, quei 3 giorni non ha senso che lavoriamo, peggiorare la situazione perché ci indebitiamo. Creare un nuovo valore, quindi creare prodotti e servizi alle persone che ne hanno bisogno nel momento in cui sono necessari, cioè eliminare gli sprechi, iniziare a buttare via le cose inutili, assolutamente inutili. Questo è un pochino il discorso della 5.0. Io darei la parola a Fabio che in questo momento penso che abbia una preparazione molto alta al riguardo, ma soprattutto per un discorso di formazione. Non ho parlato della Lean Six Sigma e di altre situazioni appunto legate alla Lean che possono essere di interesse.
Allora, domanda prima però. Facciamo una tirata e poi andiamo a casa o preferite fare un break, verifichiamo un secondo e poi proseguiamo? Visto che siete voi, come dire, noi leggiamo... Ormai siamo allenati, non è detto che lo siate anche voi, per cui che preferite?
Tirerei,
ci siete, siete caldi, siete
rotti. No,
per votazione.
Perfetto.
Allora,
vai.
Fabio Tanti.
Butta la slide.
Intanto se vuoi
vedere
il discorso della linea, così almeno.
Qui parliamo di Giappone, cioè società 5.0 non è che proviene dall'America o dall'Italia o dalla Germania o altro, proviene dal Giappone, dove esattamente nel Giappone alla fine della seconda guerra mondiale è nata la Lean. Qualcuno di voi conosce la Lean? No. Lean vuol dire agile, semplice, quindi un nuovo modello produttivo per cui tutte le attività che vengono svolte all'interno di un'azienda devono essere più semplici possibili, ok? E agili. Questo era, diciamo, l'incipit del dopoguerra, no? Il dopoguerra, voi non ve lo ricorderete, ma nel dopoguerra, fino agli anni 70-80, il Giappone era un po' come la Cina oggi o qualche anno fa, che faceva tanti prodotti, li faceva male, di scarsa qualità, ok? Che poi, a un certo punto, ha cominciato a crescere. Sulla spinta, tra virgolette, degli americani, perché con l'industria pesante automobilistica hanno cominciato a creare dei metodi produttivi ottimizzati.
Toyota,
sì, quello è Toyota, Lean, proprio proviene, la tecnica proviene dagli americani, perché grande produzione di automobili o altro, quindi principalmente da Ford, hanno cominciato a avere il Giappone come fornitore, perché era visto un po' come la Cina oggi, no? Il fornitore di parti e componenti per l'automobile americana, no? E quindi andavano lì a vedere come mai producevano delle cose di scarsa qualità, e lì è nata la qualità totale, ok? Dove sono entrati degli attori come Deming, che ha cominciato a mettere in piedi dei sistemi di verifica sia della qualità e della produzione, ottimizzando i processi, ok? Il famoso Plan Do Check Act di Deming, che è un ciclo, il ciclo Kaizen principalmente, che aiuta a implementare delle azioni per migliorare la qualità del prodotto. Quindi il Giappone è stato sempre pioniere da quel punto di vista. L'industria 4.0 proviene, tra virgolette, dal Giappone. Poi noi l'abbiamo un po', no? Rimarchiato, però alla fine proviene dal Giappone. Industria 4.0, giusto per chiarire, è l'automazione massima dove più macchine parlano tra loro. Ok, quindi in industria 4.0 ancora si parla di macchine, e l'Italia, come tanti altri paesi al mondo, principalmente europei, ancora parlano di industria 4.0, ancora di macchine, e l'uomo non lo mettono ancora al centro effettivo, no? della società, dell'industria o altro. Il Giappone sta cosa dell'industria 4.0 l'ha passata già da anni. Il motivo è abbastanza semplice: demograficamente è molto simile all'Italia, il Giappone, perché è un paese di vecchi, nel senso che l'età media del Giappone è molto simile a quella italiana. In questo momento il Giappone quindi si trova a dover offrire delle soluzioni tecnologiche avanzate a gente, tra virgolette, vecchie, a gente vecchia, quindi a tutti gli effetti che non possono assorbire la tecnologia come può assorbire un giovane. Quindi il Giappone dice: aspettate un attimo, voglio mettere al centro, ok, l'uomo, e metti intorno la tecnologia per farla diventare effettivamente utilizzabile anche da, come dicono gli americani, da un dummy, cioè da uno che non ci capisce niente, e vai. Quindi loro hanno cominciato a pensare a questa cosa qua. L'uomo al centro, quindi, è proprio la partenza della società 5.0, cosa che l'industria 4.0 non ha mai fatto e mai pensato. Quindi società industriale, macchine automatiche che parlano fra loro, che fanno superproduzione, ma l'uomo dov'è? Ok? Giappone lo mette al centro. Società 5.0. Questa cosa qua è la prima cosa scritta sulla società 5.0 da questo signore, Yuko Arayama, ex membro esecutivo del Consiglio per la Politica Scientifica e Tecnologica, ufficio di gabinetto del Giappone. Un sacco di roba, no? Lui dice: la società 5.0 segna l'avvio di una nuova fase della storia umana. Il passaggio radicale da un sistema basato sulla tecnologia ad un sistema umano-centrico, cioè vuole mettere l'uomo al centro. Questo nuovo modello sociale rappresenta una forma ideale della società che verrà, in cui chiunque ha la possibilità di usufruire di servizi di alta qualità e di vivere una vita confortevole. La società 5.0 si basa su valori dell'apertura, della sostenibilità e dell'inclusività. Tutti sono chiamati a partecipare. In tre parole dice tre cose che il PNRR, l'industria 4.0, tutti i più grandi, no? Statisti del mondo non sono mai riusciti a dire: apertura, sostenibilità e inclusività, la cosa più facile del mondo. Cioè, che cosa devo fare per migliorare la vita delle persone, ok? Essere aperti, dare sostenibilità a quello che sto facendo, quindi proteggere il mio ambiente e includere tutti. Stop. Questo è il manifesto principale della società 5.0. Tutti sono chiamati a partecipare. cioè lo mette proprio alla fine, ma è un incipit questo qua, no? Cioè tutti devono partecipare a questa cosa qua. Perché si chiama 5.0? Ne ha parlato un attimo Michele prima. Questo documento pubblicato proprio dalla Keidan Ren ha pubblicato questa cosa qua, no? L'evoluzione, quella è la scala, no? Che non combacia con le altre scale dell'evoluzione o l'industria 1.0, 2.0, 3.0 che ha fatto vedere Michele, ma che combacia invece con delle ere ben precise. Vedete, i primi sono lunghissimi, no? Perché parliamo dall'inizio, no? dell'uomo sulla terra, no? Che erano tutti cacciatori principalmente, quindi una società di cacciatori, fino ad arrivare a invece ancora cacciatori, ma che fanno della coltivazione il metodo di sostentamento principale, fino ad arrivare alla fine del XVIII secolo con la società industriale, dove lì sono partiti, no? Tutte le nuove, no, società, quindi la società 1, 2, 3, 4, perché in quel momento tutta la gente che era in campagna a caccia e a coltivare andava in città presso le industrie per produrre, fino ad arrivare nella società in cui ci troviamo oggi, l'Information Society, cioè con l'avvento della, prima di tutto, la televisione, perché la televisione è stato effettivamente l'avvio dell'informazione di massa, no? Prima c'erano i giornali, però con la televisione la parte di massa della società, fino ad arrivare fino a tutta la parte invece dei computer, e da lì poi è diventata la distribuzione della società in larga scala a tutti. Oggi siamo invece, ci stiamo affacciando verso una super smart society, cioè su una società 5.0 dove tutto quello che abbiamo costruito negli anni, dall'industria all'informazione, quindi l'information society, deve mettere l'uomo al centro, cioè offrire il servizio all'uomo. Scusate se dobbiamo leggere, però è una cosa estremamente importante capire bene che cosa è la società 5.0, perché altrimenti, no, siamo sempre, dice sì, ma l'uomo al centro, di quale tecnologia, perché e come. Quindi una super smart society in grado di convogliare le potenzialità derivanti dall'utilizzo di tecnologie di frontiera. Mi fermo un attimo. Quali sono le tecnologie di frontiera? Ci siete? No? Tecnologie di frontiera ce l'avete sulle mani. Le app, il telefono. Cioè quello che voi vedete, no? Dietro c'è una tecnologia gigantesca, immensa, no? Che sono tutti i grandi, no? Che lavorano sulla tecnologia. Poi voi alla fine vedete qualcosa, la tecnologia di frontiera, cioè l'app, la pagina web, un PLC di una macchina a controllo numerico, quelle sono tecnologie di frontiera, cioè il front-end. Cioè il programmatore scrive dietro il programma, poi invece mette una bella mascherina davanti con quattro campi, inserisci questo, quella è la tecnologia di frontiera, no? Dall'utilizzo di tecnologie di frontiera verso la risoluzione dei bisogni della società e degli individui, contribuendo a rendere lo sviluppo economico un progresso condiviso e positivo. Logicamente ci sono tanti stili, no? Oggi, qualche giorno fa, seguo una pagina che si chiama Lazy Programmer, che è, no, il programmatore matto, no? Che dice, allora, Apple come mostra la sua app, no? Quindi una schermata e un bottone in mezzo. Google come mostra la sua app? Una schermata e una barra di ricerca, no? Il programmatore, quando fa il programma, come mostra un sacco di campi, un sacco di cose da scrivere o altro, no? Quindi la società 5.0, con la tecnologia di frontiera, deve arrivare verso una semplificazione estrema, oltrepassando le barriere di nazionalità, provenienza, età e genere. Le soluzioni innovative sviluppate da questa nuova società sono finalizzate a garantire una vita dignitosa per tutti, assicurando un adeguato livello di tutti quei beni e servizi considerati essenziali. Tanta roba. Cioè, qui siamo più vicini, io dico sempre, quando l'ho letta la prima volta, siamo più vicini a una cosa scritta da un prete, no? Più che scritta, no? Da qualcun altro, perché, cioè, parliamo veramente, no? Cioè, oltrepassando le barriere di nazionalità, provenienza, età e genere, le soluzioni innovative sviluppate da questa nuova società sono finalizzate a garantire una vita dignitosa per tutti, assicurando un adeguato livello di tutti quei beni e servizi considerati essenziali. Quindi una società super intelligente al servizio di queste cose, però. Quindi l'uomo al centro. Eccolo qua. E qui abbiamo una roadmap, come più o meno ci vogliono arrivare.
Ma tutto questo discorso della società 5.0 è legato anche al cambiamento verso la digital governance?
Certo, assolutamente sì. Assolutamente sì. Perché l'uomo sta al centro, no? Quindi l'approccio collaborativo e cooperativo. Cioè qua ci siamo, nel senso che fino a oggi sta cosa qua, bisogni sociali, non l'aveva mai scritta nessuno. Cioè bisogni sociali, sta cosa qua, sulla tecnologia, sull'industria 4.0, ma chi l'aveva detta? Nessuno. Cioè parte tutto dai bisogni sociali. Quali sono i bisogni sociali? Una volta individuati i bisogni sociali, allora gli metto a disposizione la tecnologia, che principalmente sulla società 5.0 si viene affrontata in quattro macro classi, no? Quindi i big data, quindi grandi database che contengono tante informazioni, che oggi purtroppo, e per fortuna e purtroppo, ma sono solamente di alcune società private, no? Perché i grandi big data non è che sono a disposizione di tutti, ma sono di proprietà di altri, no? L'Internet of Things, quindi tutta quella parte di intelligenza degli apparati di frontiera, quindi Alexa, ok, o altro. Tutta la parte di robotica, che lì sulla parte di robotica ci ha messo le mani pesantemente l'industria 4.0, quindi ha preso le macchine, le ha collegate fra di loro, le ha fatte diventare, non dico intelligenti, ma che comunicano tra di loro. Intelligenza artificiale. Abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale. Io dico sempre, l'intelligenza artificiale, ragazzi, non so, voi avete provato a programmare qualcosa, no? Quindi quando uno scrive un po' di codice, la prima cosa che ti insegnano è if, then, else. L'intelligenza artificiale non è altro che tanti if, then, else. Quindi se sta cosa è uguale a 1, allora fai questo, se no fai quest'altro, se no fai quest'altro. L'intelligenza artificiale è quello, non è che... Ok, riconosce una cosa, dice uguale a quella, no, allora che uguale a quest'altra, quella è l'intelligenza artificiale. L'ho fatta terra, però è così. Se prendi un programmatore te la fa così. La cosa importante è che tutta la tecnologia va a finire dentro un approccio cooperativo. Aziende, istituzioni, centri di ricerca e nuove voci nella società 5.0. dove le nuove voci è un insieme di persone che potrebbero dare un valore aggiunto a questa cooperazione e a trovare soluzioni. Nelle nuove voci siete anche voi. Che cosa vuol dire? Le aziende, le istituzioni, i centri di ricerca sono quelli che dovrebbero trainare, no, questo cambiamento verso la società 5.0, ma ci manca ancora un pezzetto per arrivare alla società 5.0, cioè come faccio a coinvolgere l'uomo, come faccio a far diventare mio nonno che ha 80 anni, no, confidente con la tecnologia. Qualcuno ci ha provato, no? Salva la vita Beghelli, lo conoscete? Bottone, no? Quello, ragazzi, non è altro che società 5.0, cioè ho fatto una cosa ultra semplice al servizio della persona. Quella è società 5.0, quindi dobbiamo trovare delle maniere e delle nuove tecnologie per rendere la tecnologia umana, quindi umanizzare la tecnologia. Non c'è altra soluzione. Perché? Perché demograficamente Giappone, uno dei paesi più vecchi al mondo, come Italia. Ci invecchieremo sempre di più, i giovani saranno sempre meno. Sfortunatamente, mi dispiace per voi, diventerete vecchi anche voi. E forse sarete più fortunati di me o di Michele, perché logicamente la società 5.0 può darsi riesce a entrare, no, nel nostro mondo, e quindi ci darà forse una mano. Ok. Ah, una cosa importante, la partnership pubblico-privata è cruciale per l'implementazione della società 5.0, cioè noi lo sappiamo bene, il privato che cosa fa? Fa un sacco di cose belle, forse anche meglio del pubblico, senza forse, meglio del pubblico, no? Perché è il suo metodo di sostentamento, no? Se non faccio cose nuove, io sul mercato sono tagliato fuori, quindi innovo, sono creativo e quindi creo delle cose, il pubblico non lo fa. Far cooperare queste due cose è fondamentale, perché una parte di tutti i servizi della società 5.0 non sono altro che servizi che servono all'uomo, quindi la sanità, tutta la parte delle regioni, cioè tutto il mondo del lavoro o altro, non fa altro che a non essere innovativo in questo momento, no? Perché viene spinto solamente dal governo, dalle leggi o altro. Una parte c'è pubblico-privato, invece darebbe una spinta maggiore. Oh, perché società 5.0? L'abbiamo un po' parlato, no? Perché in Giappone si sono posti delle domande. Come hanno fatto nel dopoguerra quando hanno applicato la Lean. E adesso si sono fatte le domande. Allora, primo motivo. Progressivo invecchiamento demografico. Noi abbiamo una popolazione sempre più vecchia. Il Giappone sta praticamente in testa. Dovuto anche alla longevità, eh? Magari anche rispetto a noi, perché sono un po' più longevi di noi. Crescente spesa pubblica. Devo tentare di automatizzare al massimo per far scendere i costi. Risorse sempre più limitate, cioè sulla terra, il gas, il petrolio o altro, quindi se ottimizzo riesco a ottimizzare anche le mie risorse. Crescente decadimento urbano e fragilità infrastrutturale. Società 5.0 parla proprio di questa cosa, quindi a tutti gli effetti è una cosa estremamente importante. L'inquinamento. Squilibri e la disuguaglianza sociale è un'altra cosa. Cioè, io mi posso andare a curare oppure posso andare a scuola su una scuola migliore perché posso pagare meglio o peggio. La società 5.0 invece vuole avere l'inclusività. Crescente competizione internazionale. Logicamente il Giappone dice: cavolo, io mi devo confrontare con paesi dove la mia popolazione, l'età media è 56,4 anni. Mi scontro con paesi che hanno l'età media di 36,2. Ok? Dove hanno più forza lavoro, dove le menti sono più fresche e quindi, no, devo fare qualcosa di nuovo. Quindi con la società 5.0 vuole alienare questa cosa qua. Io qualche anno fa all'Università di Perugia, per una società che si chiama Certi Quality, che fa la certificazione in generale, parliamo 2013-2014, feci un intervento a Milano che, in cui mi dicevano di parlare un po' dell'avvento dell'industria 4.0, no? Perché erano i primi anni, quindi di questa cosa qua. E siccome lavoravo su una società che aveva lanciato il programma Industria 4.0 per l'automazione delle macchine, mi ero reso conto sin da subito di una grandissima difficoltà. Cioè la tecnologia in quel momento che andavamo a mettere sulle macchine non era umana, nel senso che andavo a mettere una cosa dove trovavo l'operatore davanti che non ci capiva niente, zero. Quindi l'obiettivo primario è stato, almeno per me, trovare la maniera di mettere a disposizione dell'utente finale, che era un extracomunitario, può darsi, che parlava male l'italiano, era una persona che stava per andare in pensione, che aveva l'orologio analogico come io, che non ha mai visto un computer o altro. Noi gli davamo Industria 4.0, collegavamo le macchine con PLC, facciamo il contapezzi, tempi fermi delle macchine, un bel pannellino touch con un sacco di bottoni. Questo andava in crisi perché, oddio, che devo spingere, che devo fare o altro. Quindi umanizzare la tecnologia era, diciamo, in quel tempo era, diciamo, una priorità, perché altrimenti gli utenti non utilizzavano il sistema che avevamo messo in piedi. Questo logicamente arriva dentro società 5.0, cioè umanizzare la tecnologia. L'obiettivo è rimanere in piedi su sto mondo, no? Una società per tutti e di tutti, nella quale nessuno si sente escluso e dove la tecnologia è al servizio della vita in tutte le sue forme. Questo è il manifesto della società 5.0. Questo qua lo trovate su un documento che ha scritto Itachi, perché società 5.0 sia stata fatta dal governo del Giappone, dalla Camera di Commercio del Giappone, ma insieme a Itachi, ok? Perché gli serviva un partner tecnologico, no? Per capire come potevano fare. E quindi Itachi ha scritto questo documento, che sono una cinquantina di pagine, molto interessante, insieme poi ad Ambrosetti Italia, quindi ci stiamo di mezzo anche un po' noi, alla Fondazione Ambrosetti, scusate, e hanno scritto proprio questo manifesto, cioè la tecnologia deve stare al servizio della vita, non noi al servizio della tecnologia, no? Quindi c'è stata un po' un'alienazione verso la tecnologia, no? Da parte nostra negli ultimi anni. Questo un po' rigira la cosa, no? Cioè, la tecnologia mi deve dare una mano, non devo essere io, no, che devo andare a inserire dati per la tecnologia. Allora, se non ci avete domande, io ho terminato. Se ci avete delle domande, io sono qua.
Ma a livello di anni, più o meno il panorama è... tra quanti anni, diciamo...
La società 5.0 dipende da noi. Dipende, tu immagina, no? Tu immagina che oggi non sarà magari il tuo lavoro del futuro, ma diventerai un programmatore. Scrivi codice. Ok, scrivi codice. E a un certo punto il tuo codice andrà a finire su un'app sul telefono. Tu come lo farai, sto codice, sto programmino? Con un bottone solo o con 50 bottoni? Solo con un bottone, no? Quindi umanizzi la tua app, no? Quindi gli anni dipende da noi. Ok? Qualcosa c'è, no? Perché questa cosa qua, il famoso, no? Per esempio, grandi passi in avanti sono stati fatti nelle banche, sui pagamenti, no? Cioè, a oggi, una volta, io me lo ricordo, portafoglio pieno di soldi, devi pagare, tira fuori quello che dava il resto o altro. Poi piano piano, aspetta, c'ho la carta di credito, poi scrivevi il codice, poi appoggiare la carta di credito, adesso prendi il telefono, gliela appoggi e ci paghi, no? Quella è un'umanizzazione della tecnologia, no? Adesso con quel mezzo di pagamento, io mi ricordo, dovevo accompagnare mia zia a prendere i soldi al bancomat, perché lei non si ricordava il codice o altro, quindi io dovevo stare dietro che c'aveva paura. Adesso una persona anziana, se c'ha il telefono configurato, fa doppio clic sul telefono, l'appoggia sul bancomat e gli dà i soldi. Quindi chiunque potrebbe utilizzarlo, no? Questo è un po' la, diciamo, l'umanizzazione della tecnologia.
Quello che vi ho fatto vedere è un esempio Città 5.0 che sta proprio in diretta. Questo è un resort in Umbria che ha quattro vasche di accumulo, sta in cima alla collina. E ha quattro vasche di accumulo. Sì. 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 Sì.